Signore e signori, buongiorno, anzi, buongiorno, stavo per dire buonasera.
Si ovvero, vede che voglio andare a dormire.
Sto perdendo un po' i connotati della nostra epoca. Buongiorno signori e signori e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. C'è Davide ai microfoni, al mio fianco l'avete sentita sogghignare, Silvia Antonini, buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide e buongiorno a tutti.
E naturalmente in regia c'è Mauro Magnitosi. In questo periodo, Silvia, è inevitabile parlare di consumi e in particolare del fatto che i consumatori siano preoccupati per la propria situazione economico-finanziaria. Sono cose che si dicono, si ripetono da quando sono nato, perdonami, è vero?
Ma dipende, quest'anno in modo particolare.
Lo dice la seconda edizione del sondaggio di Capgemini, What Matters to Today's Consumer? Cosa importa ai consumatori di oggi, che per il 61% temono per il proprio portafoglio e tra di loro, soprattutto i millennial, 66%, e la generazione X, 64%, mentre i boomer meno, ma non troppo, 55%.
Cosa faranno quindi
i consumatori?
La metà di loro, o quasi, taglierà le spese. Questo sondaggio è stato condotto tra ottobre e novembre dell'anno scorso su oltre 11.000 consumatori in 11 paesi, tra cui l'Italia, che avevano su persone appunto che hanno fatto acquisti di generi alimentari e cura della persona nei 6 mesi precedenti. Rispetto alla prima edizione del sondaggio che è stata fatta nel 2020, l'aumento di chi ha intenzione di stringere i cordoni della borsa è del 33%.
Mamma mia. Ma sì, ma nel 2020 eravamo nell'epoca, nell'era dell'acquario numero 3, eravamo tutti contentissimi, poi è arrivato quello che sappiamo. L'obiettivo di Capgemini è offrire al mondo del retail alcune indicazioni su come rendere i propri servizi più competitivi. La prima di queste indicazioni è che la gente sta tagliando gli acquisti superflui. Tre quarti, il 73% degli intervistati, sta riducendo gli acquisti d'impulso e il 69% le spese relative ai prodotti di elettronica, giocattoli o cene. Non è vero, però va bene, facciamo finta che sia così.
Rimandano, è una cosa mondiale.
Si rimandano le spese di articoli di lusso e il 64% compra in ipermercati in discount, mentre il 65% sceglie private label e low cost. Queste ricerche, Silvia, mi sembrano veramente... dipingono degli scenari sconvolgenti, tutti pieni di polvere, con gente che va con i carrelli arrugginiti, ma in realtà non è veramente così.
Ma tu hai una visione però limitata, è della tua realtà. Attenzione,
della mia realtà, certo.
Attenzione.
Però non è che navighiamo nell'oro e nell'agio.
Tanto questo è un sondaggio, non
mondiale.
È proprio una ricerca. Va
bene.
Attenzione, sondaggio e ricerca sono due cose diverse.
Va bene.
Comunque, la sostenibilità è sempre un fattore determinante di scelta, ma comincia anche a essere un deterrente all'acquisto. Infatti solo il 41% di questi consumatori a livello globale dichiara di essere disposto a pagare un prezzo maggiore per un prodotto ritenuto sostenibile.
Okay.
In calo netto rispetto al 57% del 2020. Quindi brand e retailer devono rivedere le loro strategie di pricing al fine di garantire a questi consumatori opzioni accessibili e al contempo sostenibili. Quindi devono puntare soprattutto sulla fidelizzazione. Cioè, la fidelizzazione è la parola d'ordine.
Gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, avete capito che la sostenibilità è ormai una parola poco in voga.
Non è vero, ma stai dicendo una cosa sbagliata. È che la sostenibilità deve essere sostenibile e spesso è costosa a livello di consumi. Attenzione a non fare confusione.
Esatto, ma lo so, ma è per dire che comunque è un attimo e le mode cambiano e i focus cambiano. Infatti il 67% dei consumatori dice che marchi e retailer devono abbassare i prezzi, perlomeno dei prodotti di prima necessità, e questo si scontra con l'aumento dei costi energetici, della manodopera e dei trasporti, tutti i problemi a cui i retailer rispondono trasformando le strategie operative di utilizzo di manodopera e adottando tecnologie e automatizzazione per gestire supply chain e magazzino. Capgemini sottolinea anche che influencer e social media rappresentano i nuovi canali, ma va, per raggiungere i clienti e quindi nuove opportunità di crescita, perché il 70% degli intervistati si fida dei loro consigli, in particolare i giovani che grazie agli influencer scoprono i prodotti, il 50% circa, e poi li comprano, il 32% circa. C'era una volta la corista degli Spandau Ballet, Sam Brown, un giorno andò in una trasmissione televisiva.
Quale delle due?
Sam Brown era una tipa bionda, molto molto carina, e un giorno andò in una trasmissione televisiva in Rai, che non è il Festival di Sanremo, e c'era il pavimento, se lo ricorderà probabilmente Mauro Magnetosi, a specchio, e quindi sostanzialmente si vide tutto quanto, e lei rimase sbigottita e disse: una cosa del genere non deve più capitare, perché mi sono trovata in imbarazzo totale con la televisione che continuava a riprendermi, una roba allucinante. Dopo la parentesi degli Spandau Ballet, che tanta gioia le diede, si mise in proprio e intorno al 1988 pubblicò un bell'album di musica soul, molto in linea con quello che succedeva nel periodo, molto elegante, molto cool, molto post new cool, perché il new cool era esploso in 83-84. Sam Brown poi è andata fuori dai riflettori ed è tornata comunque nel corso degli anni con dischi che nessuno ha calcolato, ma esce adesso l'ottavo che si chiama appunto Number 8, dal quale andiamo a estrapolare The Story. Uno potrebbe pensare che si è rintanata sempre in quel momento new cool per dare spazio alla sua voce, invece ne esce un disco elettro molto molto ossessivo, molto strano, e quindi questo è Sam Brown, The Story.
Got a fizzy mind, so damn dizzy. Shouting out the news, giving clues, and I'm left dazed and confused. The radio blares, do we care how the underdog fares? No one caring, we're a catastrophic race on a ball in space. What a waste of space. That's just the way the story. Spinning, winning, is this all there is? Brain dead, complicated, overrated. The world is screaming in my face. Rolling with the punches, getting up, falling down. Like a rag doll thrown around. Gagged and bound, I've gone to ground. That's just the way the story goes.
Sound of ADV, Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano. Siamo arrivati a un'ennesima puntata, pensa Silvia, la 76esima di questo nostro format, che è partito il 9 febbraio del 2021, e quindi ci siamo quasi, anzi del 2022, perdonatemi, ci siamo quasi. E adesso siamo arrivati al momento delle news, le news che potete trovare sul Daily Media, sul Daily Net, oggi nelle migliori scrivanie d'Italia. Inizio io con gli stivaletti targati Paris, Texas, pronti per un nuovo step nell'e-commerce di Tribù Digitale. Il team della società infatti ha individuato in Shopify Plus la soluzione più adatta per lo sviluppo delle vendite in rete, che riprende tutte le caratteristiche del brand, quindi contemporaneo, internazionale e anche dinamico.
La Barabino e Partners si conferma leader del mercato italiano nel ranking Merger Market PR Advisor 2022 con 102 operazioni in crescita rispetto alle 75 della precedente classifica del 2021 per un valore complessivo di 56,4 milioni di dollari rispetto ai 25 sempre del 2021. La società guidata da Luca Barabino e Federico Steiner chiude il 2022 con una crescita a doppia cifra nell'utile e nei ricavi che nel 2021 hanno superato i 20 milioni.
Barex conferma MEP per la consulenza strategica e la digital advertising sull'e-commerce. L'azienda infatti ha sviluppato una piattaforma per la vendita di prodotti sul canale B2C, affidando quindi all'agenzia le attività di comunicazione e promozione dei prodotti all'interno dei confini nazionali.
RCS Sport ha siglato un accordo con Crédit Agricole Italia, che diventa partner delle grandi classiche di ciclismo. Il gruppo bancario diventa il nuovo title sponsor delle manifestazioni subentrando a Eolo. La partnership durerà fino al 2025 e vale circa 3 milioni di euro.
Wow. Al via il rebranding di Joway, la piattaforma online per investire in venture capital sostenibile, innovativa e inclusiva. Una porta d'ingresso per costruire insieme un'economia reale che plasmi il futuro. E questa è la nuova identità, firmata da Ramble Studio, espressa anche attraverso una colorata veste grafica e un rinnovato sito web.
Tu sai che lo scorso fine settimana Robbie Williams ha suonato a Bologna, ha fatto due concerti molto belli. Io ero a uno di questi
davvero?
Due.
Davvero? Perché non mi hai detto niente?
Vabbè, mi sono dimenticata, te lo dico
non
adesso.
Non hai fatto neanche una story.
Non l'ho fatto, strano. Comunque, questo pomeriggio alle 18 su YouTube si potrà vedere in prima europea la nuova campagna di Purina Felix, che ha appunto come colonna sonora una canzone nuova di zecca, scritta apposta, da Robbie Williams.
Che non fa un album nuovo da non so da quanti anni.
Intitolata It's Great to be Cat, to be a Cat. La campagna è firmata dalla Everett Free Ginsberg e pianificata da Dentsu X.
Vabbè, raccontalo questo concerto, com'è andato?
È stato molto bello, lui è un bravissimo performer, ha fatto la sua storia perché era un po' una ricapitolazione dei suoi 25 anni da solista, però ha parlato anche dei Take That, ha raccontato di come li ha lasciati, perché li ha lasciati, come è andata dopo, è stato un grande successo, il pubblico conosceva perfettamente tutte le sue canzoni, infatti lui si è divertito alla fine a cominciare le canzoni senza musica e il pubblico poi le continuava, ma tutte quante.
Bello, sono contento. Il ritorno dei Ladytron, questo ensemble anglofono che naturalmente prende il nome da una celeberrima canzone di Roxy Music dal loro album di debutto del 1972. Questo album si intitola Time's Arrow e è da un po' di tempo che l'editano, ma soprattutto in questo album sembrano quasi mischiare le carte in tavola. Il loro synth wave pop molto intellettuale, molto glaciale, però al tempo stesso molto emotivo, viene sfregiato da tentazioni dream, quasi shoegaze, con la voce molto sporcata. Non lo so se mi piace questo disco, però intanto noi ve lo facciamo sentire. Ladytron con We Never Went Away.
grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista. A proposito di consumi, di epoche che stiamo vivendo, di sali, scendi emotivi, ma anche legati al portafoglio, come fare per farsi conoscere all'estero, per cercare di sfondare in altri mercati, per fare uno step decisivo verso altre situazioni? Alibaba.com ha lanciato recentemente il suo Partner Program Europeo, un modulo progettato per supportare il business dei partner di qualsiasi dimensione, dalla piccola agenzia digitale a realtà internazionali consolidate. Il nuovo progetto del Marketplace B2B, parte del gruppo Alibaba, include da una parte il Partner Education Hub, che è una vera e propria piattaforma di apprendimento per la crescita in termini di business di varie tipologie di partner. Dall'altra è un servizio adeguato per poter beneficiare commercialmente dello status di partner. Insomma, una soluzione one step che mira a essere un centro di apprendimento per agenzie ADV e media, società di consulenza e digital freelance che si approcciano per la prima volta alla piattaforma Alibaba.com. Insomma, Delioner, che è curiosissimo come non mai, ne approfitta per questa notizia che è stata rilasciata dal gruppo qualche giorno fa e contatta proprio Alibaba per farsi raccontare il più e il meno, per capire, per sondare il momento, la situazione, per avere una fotografia e dell'azienda e del mercato. E ci è toccato disturbare Michela Rubegni, Marketing Director EU di Alibaba.com. Buongiorno Michela.
Buongiorno, buongiorno Davide, buongiorno.
Buongiorno, allora, lascio da parte i convenevoli e non trattengo oltremodo. Ci spieghi come è maturato il mercato dal punto di vista di Alibaba nell'ultimo triennio, quindi scenari, punti focali, cambi epocali?
Sì, volentieri. Allora, partirei anzitutto da come è stato pronunciato in realtà Alibaba.com, che è Alibaba e non Alibaba.com. Eh sì. Questo solo per mettere l'accento sul fatto che ad oggi, nonostante siamo presenti sul mercato, quindi c'è un team locale presente già dal 2019, c'è ancora un po' di confusione a partire da come si pronuncia Alibaba.com fino ad arrivare a quello che è il supporto che ad oggi diamo alle piccole e medie imprese per la digitalizzazione e per esportare i loro prodotti nel mondo. Diciamo che come team locale quello che abbiamo avuto la fortuna di vedere e di toccare con mano è sicuramente il percorso che le imprese hanno intrapreso nel corso degli ultimi anni, dove la pandemia ha dato una forte propulsione all'accelerata digitale. E noi siamo stati pronti ad accogliere quello che è stato questo slancio verso la digitalizzazione, ad accogliere questa nuova realtà con degli strumenti concreti che hanno permesso appunto alle imprese di poter continuare a mostrare i propri prodotti nel mondo grazie a delle fiere virtuali, laddove le fiere fisiche erano interrotte o comunque erano purtroppo in pausa per una serie di motivazioni che conosciamo tutti. Abbiamo dato loro lo strumento della live stream, che non è altro che una simil televendita dove si ha la possibilità appunto di mostrare i propri prodotti a milioni di buyer e essere contattati e ricevere appunto delle informazioni live, e una serie di altri strumenti appunto per supportare le imprese a mantenere la propria identità di brand grazie a una vetrina che ha però un affaccio sul mondo. Quindi, per ritornare alla domanda, c'è stato sicuramente più che un processo di maturazione, una vera accelerata da parte delle imprese italiane, e noi siamo stati un po' testimoni di questo processo.
Ecco, a proposito dello stato dell'arte, diciamo così, ma la digitalizzazione sta funzionando in Italia o siamo sempre uno, due, tre passi indietro? Cosa manca?
Sì. Ma bisogna vedere due o tre passi indietro rispetto a chi, ecco. Sicuramente ci sono dei paesi che hanno uno stato di digitalizzazione, questo ci sono dati che parlano chiaro, più avanzati rispetto all'Italia e rispetto alle nostre imprese. Ma detto ciò, i passi avanti ci sono stati e sono stati dei passi avanti concreti, quindi si parla di aziende con un piccolo organico al loro interno, quindi laddove non c'era ancora una figura dedicata alla digitalizzazione, che invece hanno appunto compreso l'importanza di questo ruolo e iniziare ad integrare all'interno del proprio organico queste figure, o laddove il proprietario dell'impresa stessa aveva necessità di digitalizzarsi, ha intrapreso un percorso, quindi grazie a il supporto poi del nostro team locale di account manager, appunto, di intraprendere insieme a loro un percorso di digitalizzazione, di mettere appunto delle basi per potersi espandere e quindi acquisire quelle che sono delle conoscenze basilari. Questo anche grazie alla figura del Digital Export Manager, che è in realtà una figura che emerge da poco tempo e che va proprio a dare una soluzione a una problematica concreta, ovvero quella di avere una persona con delle conoscenze digitali che sia in grado di operare non solo su piattaforme come Alibaba.com, ma di ampliare poi una vera strategia a 360 gradi su diversi canali, che non sono solo quelli online ma anche quelli offline, per poter poi raggiungere il fine ultimo, che è quello di esportare. Quindi diciamo che il percorso della digitalizzazione è iniziato e dobbiamo chiaramente ancora fare dei grandi passi avanti per poter coinvolgere sempre più regioni che magari ad oggi faticano un po' di più a tenere il passo, e chiaramente a dare non solo gli strumenti ma a metterli nelle condizioni di capire anche quello di cui si parla, perché spesso la digitalizzazione o tutte le tematiche ad essa legata si portano dietro una serie di acronimi, una serie di nomi importanti che per molti non vanno dire niente. Esatto. E quindi anche il nostro ruolo è quello un po' di semplificarlo, no? Di tradurlo e mettere nelle condizioni di poter operare con gli strumenti e anche avere dei volti che possano appunto rispondere alle domande che ci sono, che sono molte.
Ecco, infatti voi avete lanciato un programma. Ecco, in che cosa consiste questo supporto? Si può spiegare in maniera più...
Sì, devo dire che l'introduzione era bella dettagliata, quindi posso solo che inserire qualche altro concetto qua e là, però era molto ben fatta. Abbiamo appunto lanciato da poco il Partner Program, e il Partner Program ha l'obiettivo proprio di spiegare una sorta di esercito, passatemi il termine, di esperti nell'utilizzo di Alibaba.com per poter andare a supportare quante più imprese possibile. E chiaramente lo facciamo fornendo in primo luogo gli strumenti alle agenzie, alle società di consulenza o digital freelance, che hanno chiaramente la voglia e la necessità di andare e essere loro stesse promotrici della piattaforma e educare le piccole e medie imprese tramite appunto l'utilizzo di un hub che non è altro che un'area dedicata, un hub, ecco, questo è un altro di quei termini un po' complicati, non è altro che un'area dedicata dove ci sono tutti quanti i moduli come se si fosse all'università per imparare come funziona Alibaba.com, quindi partendo da zero con diversi livelli di apprendimento, per cui alla fine di questo percorso si è degli esperti nell'utilizzo della piattaforma e si è in grado poi di supportare le imprese nel percorso che vi raccontavo prima, no? Quindi essere loro stessi in primis nella fase di apprendimento, per poi essere in grado di supportare le imprese a utilizzare la piattaforma, sia per quanto riguarda l'onboarding di un'impresa sulla piattaforma, fino ad arrivare a tutti gli strumenti di marketing, di ottimizzazione della visibilità appunto della vetrina del seller sul nostro marketplace. Quindi per racchiudere il tutto in un unico concetto, si tratta di una certificazione o di un attestato di conoscenza ai nostri partner, che diventano appunto dei partner qualificati, per poter supportare le imprese a utilizzare la nostra piattaforma.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Ecco, io volevo precisare un punto, volevo chiedere una precisazione. Quindi questo programma si rivolge diciamo alle, alle agenzie, a chi fa consulenza, non direttamente alle aziende, o anche direttamente alle aziende, e quali sono i vantaggi di essere parte di questo programma?
Sì, buongiorno. Ottima domanda, perché entriamo più nel dettaglio, perché può essere una zona d'ombra. In realtà, ecco, il programma è destinato principalmente a queste realtà, quindi è dedicato alle agenzie, è dedicato a quelle società di consulenza o digital freelance che appunto non hanno mai collaborato con Alibaba.com, o che sono magari già partner ma vogliono approfondire le proprie conoscenze e rafforzare la collaborazione che già esiste, per appunto avere la possibilità di avere un percorso di formazione che è riconosciuto e certificato ad alti livelli dalla nostra piattaforma, per poi dare il supporto ultimo a quello che è il target di riferimento, no? Quindi le piccole e medie imprese che vogliono digitalizzarsi. Quindi è un vero e proprio strumento che noi offriamo a loro per poter digitalizzare le piccole e medie imprese all'interno poi di quella che è la loro offerta, no? Perché qui si parla di realtà che all'interno del loro pool di digitalizzazione hanno diversi strumenti che possono offrire, quindi noi ci integriamo all'interno di quella che è già un'offerta di queste realtà che possono poi proporre a il target di riferimento.
Ecco, a questo punto
facciamo un po' un riassunto, Michela, di quello che avete raggiunto nel corso dell'anno scorso e quello che avete fatto nel, quello che farete nel 2023, se ci sono delle previsioni, degli obiettivi, dei focus.
Sì, allora, partendo da quello che abbiamo raggiunto lo scorso anno, che come diciamo noi internamente è solo la base poi per costruire quello che c'è da venire, perché appunto come le imprese sono in un percorso iniziale di digitalizzazione, anche noi siamo in un percorso di espansione. Beh, come vi raccontavo poco fa, il team locale che siede in Italia si è formato da poco. Nello scorso anno sicuramente un grande risultato raggiunto è quello di aver acquisito all'interno del team più figure, aver appunto acquisito nuovi ruoli per poterci strutturare al meglio in quelle che sono le richieste del mercato. Quindi questo direi che è un risultato molto importante per noi per fare squadra e per essere in grado di supportare il più possibile nel percorso di digitalizzazione delle imprese. Poi sicuramente come secondo risultato menzionerei la partnership con ICE, l'agenzia per la promozione all'estero e l'internalizzazione delle imprese italiane. La partnership con ICE, che è stata rafforzata quest'anno, ci permette di supportare quante più PMI vogliono salire sulla piattaforma e sono interessate a crescere attraverso questo canale. Mi piace ricordare che si tratta appunto di un progetto che ha permesso a 1000 aziende ancora offre la possibilità, quindi mi piace ricordare che qualora ci sia l'interesse nel sapere di più di questo progetto si può andare sui canali dell'ICE o sui canali di Alibaba.com per approfondire, appunto dare l'opportunità a 1000 aziende di salire sulla piattaforma e avere un supporto dedicato da parte del nostro team è sicuramente un qualcosa che ci rende particolarmente fieri. Da qui una serie di altri risultati, appunto come il lancio di altre iniziative come quella del GGS Day, che mi piace menzionare perché si tratta appunto di un incontro che abbiamo la possibilità di fare vis-à-vis con i nostri consumatori, con le nostre imprese, laddove nel corso degli ultimi anni invece non era possibile incontrarci, abbiamo di nuovo la possibilità di incontrarci presso i nostri uffici di Milano, e avremo un altro incontro poi che si svolgerà nel prossimo mese. E poi sicuramente il fattore legato all'educazione e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese, grazie appunto a dei progetti educazionali che abbiamo da poco lanciato. Questo e una serie di altri risultati raggiunti insieme anche ai nostri partner sono sicuramente i successi del 2022. E per andare su quelli che sono i vantaggi o comunque quello che vediamo come il futuro nel 2023, lo racchiudo in un termine italiano, quindi non un parolone anglosassone, che è ibrido. Quindi quello che noi vediamo nel 2023 è sicuramente una commissione tra le fiere fisiche e le fiere online. Continuiamo a vedere la possibilità da parte delle imprese di espandere la propria digitalizzazione, il proprio storytelling, grazie alla possibilità di salire sulla piattaforma e mostrare i propri prodotti e la propria vetrina nel mondo, e quindi raggiungere oltre 200 paesi e 40 milioni di buyer che sono attivi in tutto il mondo, e chiaramente incrementare anche quello che è il supporto a livello di ore e a livello di expertise da parte del nostro team locale per guidare le imprese nel percorso di digitalizzazione. E sicuramente nel 2023, laddove avevamo dei casi di successo che poi sono il nostro risultato più importante, andiamo ad averne ancora di più per il prossimo anno. Quindi storie come quella di Ronco Jewels, un'azienda di Maschi Orafi e Gioiellieri fondata nel 1971 a Vicenza, che è da poco salita sulla piattaforma e che ha iniziato già a concludere i propri ordini sulla piattaforma. Come queste storie, ci auguriamo che nel 2023 appunto siano sempre di più e che possano essere raccontate dalle imprese ad altre imprese per dare un po' un'accelerata alla digitalizzazione delle imprese e alla salita sulla nostra piattaforma.
Un'ultima domanda proprio veloce, quanto vale il mercato italiano per Alibaba?
Bellissima domanda, e di nuovo, come ci dicevamo prima, rispetto a siamo indietro rispetto a chi, bisognerebbe capire anche quanto vale rispetto agli altri di mercati. Quindi non la riporto in un termine di percentuale o numerico, ma lo riporto su il valore che ha basato su le energie e appunto il team che è dispiegato ad oggi in Italia. Quindi per spiegarmi meglio, il team è stato creato nel 2019 e è stato appunto preso come punto di riferimento per poi replicarlo in altri mercati, proprio perché è un caso di successo. In Italia c'è un tessuto imprenditoriale che rappresenta poi anche quella che è la domanda da parte dei buyer sulla piattaforma dei prodotti made in Italy, quindi è il fiore all'occhiello della nostra economia e al contempo ha l'opportunità di trovare successo sulla piattaforma. Quindi proprio aver preso l'Italia come un esempio virtuoso per poi andare ad aprire in altri mercati come la Spagna, come la Germania, come la Francia, come altri mercati che appunto stiamo aprendo in Europa, credo che faccia un po' percepire il valore e l'importanza di quella che è stata la prima country a essere aperta appunto in Europa, e quali sono le energie che al momento si stanno dispiegando dal punto di vista di globalizzazione e localizzazione, sia del team che delle partnership e di tutto ciò che è appunto la struttura della piattaforma.
E allora, grazie Michela Rubegni, Marketing Director EO di Alibaba.com, oggi su Daily On Air e domani anche sulla prima pagina del nostro Daily Net. Grazie Michela e buona continuazione di giornata.
Grazie a voi e buona giornata.
Arrivederci.
A presto.
Arrivederci. We'll be right back.
obiettivo Daily. Daily on Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze radio Atlanta Milano. Siamo giunti alla conclusione della nostra puntata di inizio settimana di mercoledì, che è addirittura il 25 di gennaio. Io non mi rendo neanche più conto, era a Natale l'altro giorno, invece è un mese.
Era 25 dicembre, un mese fa.
Pazzesco, pazzesco, è una roba abbastanza incredibile. Abbiamo innanzitutto, bisogna mettere in evidenza una cosa, abbiamo ascoltato MG Nabal. Con questo disco, che dovrebbe essere il suo secondo, che si intitola Kind Blade, dove appare come una sorta di disegno fotografia, se mi passi il termine, quasi mitologico. C'è lei che all'interno di una situazione di tempesta cerca di pugnalarsi, e lo fa con un disco che potrebbe avere anche, fare anche proselitismo, se non fosse che la mistura di musica sintetica e orchestrale non prelude a qualcosa di pop. Lei ha detto: è una musica un po' difficile la mia, però è carica di fascino. Noi abbiamo ascoltato I Miss Dancing, quindi ascoltatela, MG Nabal, con questo Kind Blade, perché effettivamente le sorprese non mancano, anche se non è una musica agevole. E siamo arrivati all'obiettivo, cioè al nostro momento conclusivo, e qualche giorno fa è uscito il report di Brand Finance 2023 sui principali 500 marchi globali, e la notizia è che le big tech stanno subendo degli scossoni. Ecco, cosa sta succedendo, Silvia?
Intanto che due delle principali big tech che dominavano la classifica perdono valore. La prima cosa è successa che Amazon ha superato Apple. Apple era primo, adesso è Amazon ha riguadagnato la prima posizione. Nonostante appunto abbia perso il 15% del proprio valore, del proprio brand value, sono 50 miliardi in meno, è sceso a 299 miliardi. Amazon in pratica cosa paga? Paga il fatto che i consumatori sono tornati a fare acquisti in loco, nei negozi di persona, e contemporaneamente sono diventati meno propensi a consigliare servizio anche per rallentamenti, allungamento dei tempi di consegna, eccetera eccetera. Insomma, questi fatti hanno fatto perdere un po' di valore ad Amazon.
Se Amazon sale, chi è che scende?
Allora, bisogna dire intanto che i brand tecnologici in classifica rappresentano quasi il 10% del totale. Comunque, come abbiamo detto, è vero che Amazon sale, però perde valore. E lo stesso Apple, che va al secondo posto e perde il 16% e scende a oltre 297 miliardi di dollari. Quasi 58 miliardi in meno.
Mamma mia.
Rispetto alla precedente, classifica, il calo del valore del marchio di quest'anno dipende dalla diminuzione dei ricavi, perché l'interruzione della catena di fornitura, con tutti i problemi che sappiamo, per esempio io sono andata a vedere per comprarmi un computer nuovo e mi hanno detto, ad Apple, e mi hanno detto, può darsi che ci sia, può darsi che non ci sia, c'è un problema, vedremo se arriva, quando arriva, vabbè. Comunque, appunto, limita l'offerta dei prodotti hardware di punta, e anche Facebook è in calo. Perde il 42%. Sono 59 miliardi.
Sì.
WeChat perde il 19%, e anche Samsung e purtroppo anche Alibaba, con cui abbiamo parlato poco fa.
Chi è che registra andamenti positivi?
Google. Google è stabile al terzo posto, ma guadagna. Mette a segno una crescita del 6,8%. Con YouTube e Google, naturalmente, Alphabet possiede due tra i marchi più forti in termini proprio di strength, di forza. Sempre in ambito big tech vanno bene Instagram, che cresce del 42%, e LinkedIn, che cresce del 49%. Cambiando settore, migliorano Tesla, più 44%, e le automotive cinese BYD. Massimo Pizzo, che è il Managing Director Italia di Brand Finance, spiega che questo calo importante delle big tech non è dovuto tanto o solo alla congiuntura economica, ma anche al rallentamento della spinta generata dalla pandemia, quando tutti si buttavano sulla tecnologia, adesso un po' meno.
E dici, tanto siamo curiosissimi, come si posiziona l'Italia? Se desta?
L'Italia è presente con 10 marchi. Intanto tra le new entry c'è Prada, che si posiziona al 490esimo posto, quindi un po' indietro. Comunque, l'unico brand in risalita è Conad, che si colloca al posto 415. I brand non americani scontano il cambio sfavorevole, quindi se non che non hanno in dollari, non hanno fatturato in dollari, o meglio, il fatturato è in euro. TIM e Enel sono gli unici due marchi italiani che hanno effettivamente perso valore anno su anno. Ferrari perde posizioni ma resta tra i 10 marchi più forti del mondo. Gli altri marchi italiani in classifica sono Generali, Eni, Poste, Gucci e Intesa.
E allora, Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, chiude così la sua 76ª puntata, a due passi dal primo compleanno che cadrà all'inizio del mese di febbraio. Ci siamo quasi. E allora, Silvia, invitando i nostri ascoltatori a guardare le nostre pagine social, le nostre ricchezze su Instagram e anche lo spazio dedicato a tutte le puntate fino ad ora pubblicate sul nostro sito dailyonline.it, lo spazio proprio Daily On Air, vi salutiamo con il nuovo album di Gemma Ray. Gemma Ray è nata a Basildon in Essex, ha pubblicato 8 album, ha collaborato con chiunque, soprattutto con gente molto particolare come gli Sparks, come Alan Vega dei Suicide, oppure anche come Nick Cave. E ha fuso nei suoi dischi svariati generi, dal pop noir al blues alla gothic folk. L'album si intitola Gemma Ray and the Death Bell Gang e questa è Come Oblivion. Silvia, ti auguro un buon proseguimento di giornata, buon lavoro, così anche a Mauro Magnitosi, così anche ai nostri ascoltatori, e ci risentiamo venerdì prossimo.
Buona giornata a te, buona giornata a tutti, e certo ci risentiamo venerdì.
Ciao.
Something in the soil. We simmer.